Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Questa settimana è un titolo davvero nuovo per il settimanale diretto da Carlo Arrigoni. Si parla di sport, si parla di Olimpiadi, una campionessa olimpica per Cortina. Stefania Constantini, col trentino Amos Mosaner, ha vinto il doppio misto del curling. Grande festa in Ampezzo, ma anche in provincia e in Italia. Per il prestigioso successo, la foto ritrae il maxi schermo in piazza Angelo Di Bona, davanti al quale molta gente ha potuto assistere con grande emozione alla vittoria dell'oro olimpico nel curling. Il fondo di prima pagina, Poste ha risposto, ora tocca ai fatti. Scuse per i disservizi e impegno a far meglio. Lo firmano i direttori dei settimanali diocesani del Triveneto. Provincia, i 25 comuni più aiuti all'economia e poi il Covid che continua il calo dei contagi. Dall'11 febbraio si potrà fare a meno delle mascherine all'aperto, una diminuzione che non deve però far dimenticare la prudenza. Entriamo nel giornale, come sempre, alla ricerca delle notizie che riguardano l'Agordino. La prima la troviamo a pagina 6, sezione Chiesa locale. La santità di Papa Luciani è nata in Brasile, si va verso la beatificazione che avverrà il 4 di settembre. Fondamentale la richiesta di 226 vescovi carioca a Giovanni Paolo II. E poi andiamo alla sezione, quella riservata come sempre alle vallate, andiamo a pagina 21, che è la prima delle pagine dedicate all'Agordino. La valle, ponti e parcheggi, l'anno dei lavori, il sindaco Zuanel vuole realizzare i nuovi posti auto a Cugnago e Fades. Entro un mese aprirà il cantiere per la costruzione del nuovo Ponte Felice. Selva di Cadore, soltanto danni alla canna fumaria, una cronaca che riguarda i vigili del fuoco impegnati a spegnere un incendio della canna fumaria in un'abitazione di Via Villa. Cencenighe a scuola, la giornata della memoria, immagini, testi, riflessioni e musiche ispirati alla ricorrenza del 27 gennaio. Livina al lungo, un SMS per illuminare la piazzola dell'elicottero. Pagina 22, Agordo. L'UMA pensa a Narae e posa il ponte. L'Unione Montana vuole adeguare la palestra donata da Del Vecchio. Presto la struttura sul Cordevole a servizio della ciclabile che va avanti. In breve, Agordo, il parcheggio per le associazioni, canale d'Agordo annullata la Caspareta, Alleghe, un bando per Malga Boi Vescovà, Agordo, Giovanni Daprà guida il gruppo ANA. A Gosaldo intanto si è celebrata la giornata per la vita domenica scorsa. Pagina 23, Roccapietore, bostrico, difficile intervenire, parla il sindaco Andrea De Bernardin che replica a Possamai, consigliere regionale del PD, lo facciamo commissario. Livina al lungo, il comitato Zuleman contro i collegamenti sciistici. Agordo a 90 anni dietro il bancone. Yolanda Denardin, titolare del bar stazione da 52 anni, ha compiuto 90 anni lo scorso 7 di febbraio. E a Yolanda rivolgiamo i nostri auguri unitamente a Giorgio Fontanive che firma l'articolo sull'amico del popolo. Allora, quest'oggi la rassegna stampa dell'amico del popolo torna su un tema che a più riprese, come dire, si è dibattuto in questi 2 anni. Era il gennaio e il febbraio 2020 quando si iniziò a parlare di quel progetto, di quel grande carosello di collegamento sciistico tra le Cinque Torri, il Falzarico e il Sella Ronda. In quei giorni, prima dell'emergenza, dell'epidemia, della pandemia da Covid, nasceva a Livina al Lungo il comitato Zuleman da Nostra Tiera proprio per avversare questo collegamento, ma soprattutto per avversare il modus operandi della regione nel proporre questa iniziativa. Nei giorni scorsi se ne è riparlato ancora perché il comitato ha mandato una lettera direttamente al presidente della regione Luca Zaia per chiedergli di salire a Fodom e vedere con i propri occhi qual è la realtà, sia naturale che anche antropica, in cui questo progetto andrebbe a calarsi.
Ne vogliamo parlare oggi con il coordinatore di quel comitato che è Danny Dorigo. Benvenuto e bentornato alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo.
Grazie Gianni e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Più.
Allora, Danny, ho ricostruito così velocemente quello che era successo 2 anni fa, era il 18 febbraio del 2020, davvero pochi giorni prima che il mondo e anche tutte le nostre vite cambiassero. C'era una sala gremita a Pieve di Livinallongo per dibattere, no, di quel progetto che proprio qualche settimana prima, come dire, era venuto allo scoperto. Intanto ricordaci tu di che progetto stiamo parlando.
Sì, diciamo che 2 anni fa era stata avanzata con ancora maggiore prepotenza rispetto agli anni precedenti, perché ricordiamo che di questa vicenda ne parliamo almeno da 10 anni, se non di più. Nel 2000, primi anni, sì, primi mesi del 2020 era ritornata sul tavolo una proposta concreta di questo collegamento che sostanzialmente prevede il collegamento dell'area sciistica di Cortina d'Ampezzo con quella di Arapa attraversando diverse aree, in particolare la montagna di Castello, quindi tutta l'area che dal Passo Faltarego va verso il Col di Lana e i Sezzas, per poi collegarsi alla zona della Vizza e Passo Incisa e quindi altopiano del Kerta. Questa è l'ultima, diciamo, ipotesi progettuale. Prima addirittura si pensava di passare anche per la montagna di Andratte, quindi passare direttamente, collegare direttamente il Passo Giau con poi il Castello di Andratte, la zona della Malga, e salire poi per l'altro versante. E diciamo che in 2 anni, sono stati 2 anni molto particolari, perché condizionati ovviamente dalla pandemia, però si
Certo.
sono passati 2 anni da quella serata che tu ricordavi, in cui permettimi, più che un grande dibattito, c'è stato una gran sostegno a quelle che erano le tesi e le motivazioni del comitato, che come sappiamo è contrario a questo tipo di collegamento.
Io prima ho
Quindi
detto, Danny, e lo ritrovavo anche su un articolo dell'epoca, che la vostra posizione non era un no cosiddetto ideologico, ma un no soprattutto alle modalità, no, con cui questo progetto, io ricordo che rimbalzava questa espressione in quella sala quella sera e anche nei giorni successivi, un progetto che veniva calato dall'alto, dalla società, dagli attori economici che lo intendono proporre e dalla regione che lo appoggiava da allora. E che però non aveva parlato con voi, dico voi essenzialmente per dire la popolazione di Fodom e della montagna, di questa montagna.
sì, hai fatto benissimo a ricordarlo e ti ringrazio, perché questo è un po' il fulcro anche della nostra battaglia. Noi, anche se poi magari nel corso dei mesi e di questi 2 anni, diciamo, è stato sempre sottolineato, soprattutto dalla stampa, ma dai mass media, perché è evidente che sia così, che la nostra poteva sembrare una battaglia ambientalista, anche perché poi ricordiamo ci sono state comunque delle prese di posizione da diverse anime del mondo
Certo,
ambientalista
certo.
che hanno espresso la propria avversità a questo progetto. Però il nostro partiva da una considerazione, come hai ricordato tu, molto più puntuale, nel senso che ci chiedavamo, possiamo sacrificare quella zona anche dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico, poi sappiamo che è una zona molto particolare, per un interesse economico che ci arriva da lontano, no? Perché lo vorrei ricordare, grazie anche a questo appuntamento radiofonico, che non sono le nostre società di impianti Acune che ci chiedono quel collegamento, ma è stata creata una società ad hoc con imprenditori sostanzialmente esterni che non hanno mai condiviso con il territorio e con anche la rete imprenditoriale del nostro comune, del nostro territorio, questa idea. E sembra, quello che preoccupa di più, anche dopo 2 anni, sembra godere dell'appoggio della regione o almeno del presidente Zaia. Ecco, questa è una cosa che noi non abbiamo mai accettato, ecco perché anche il nome del comitato, Giù le manda a nostra tiera, perché crediamo che la gente che vive 365 giorni all'anno in queste terre possa avere almeno il diritto di dire la propria opinione. Quello che noi abbiamo evidenziato anche nell'ultima lettera al presidente Zaia, che tu ricordavi, è appunto di invitarlo, ma è soprattutto di iniziare un dialogo con la comunità locale. Io l'ho detto anche così in modo se umile o comunque molto discreto, noi non pretendiamo neanche che il presidente della regione si sieda a un tavolo con un comitato popolare, ma che almeno, voglio dire, l'amministrazione comunale o i nostri rappresentanti siano in qualche modo coinvolti nelle decisioni e nelle progettualità, questo crediamo sia davvero doveroso.
Una domanda flash, solo per ricollegarmi a qualcosa che hai detto prima, parlavi degli imprenditori che non sono locali. Chi sono questi soggetti economici che stanno dietro a questo grandissimo progetto?
Ma guarda, io, noi prima di fondare il comitato ci siamo ben guardati di non dover, di non, tra virgolette, pestare i piedi a noi stessi, no? Perché è inutile nascondercelo. Livina Longo vive di turismo e soprattutto di turismo invernale legato agli impianti da sci. E quindi quando abbiamo saputo di questo, cioè sentito di questo insistere su questi progetti, volevamo capire qual era l'idea dei nostri imprenditori e lì ci siamo resi conto che non erano loro coinvolti, quindi lì è stata costituita una società ad hoc che adesso, se non sbaglio, si chiama Dolomiti Rete, qualcosa del genere, in cui ci sono diversi soggetti coinvolti, fra cui sempre imprenditori del settore, ma delle valli limitrofe e non della Valle di Livinallongo.
E voi chiedete al presidente Luca Zaia di salire a Fodome. In questi 2 anni, è qualcosa che in qualche maniera chiedevate appunto già 2 anni fa, un confronto, in qualche maniera un interesse, un dialogo con gli abitanti della zona. C'è mai stato, se non da Zaia, ma o da Caner o da altri rappresentanti, penso abbiamo anche dei rappresentanti, degli illustri rappresentanti bellunesi in regione, qualcuno che è venuto da voi e vi ha chiesto: ma diteci quali sono, qual è il vostro parere, quali sono le vostre preoccupazioni, eccetera, eccetera.
No, assolutamente, lì dicevo, sono passati 2 anni, ma sostanzialmente la situazione è ferma a quella prima serata lì, nel senso che noi chiedevamo appunto di poterci almeno confrontare o di capire qual era in effetti la prima idea progettuale, quella che poi è uscita neanche in modo così trasparente, no? Se non qualche flash ogni tanto in qualche conferenza stampa. Però non c'è stato mai assolutamente nessun contatto. E questo preoccupa perché noi del comitato, insomma, abbiamo pensato che le soluzioni possono essere due, no? Uno, che sono talmente convinti di procedere che ci passano sopra la testa e quindi viene realizzato, oppure la seconda in cui obiettivamente ci speriamo è che anche loro, cioè anche la regione, si sia resa conto che quel collegamento è non sostenibile da nessun punto di vista né economico né ambientale e che di conseguenza non ci credano neppure loro fino in fondo. Però questo dato
Però dobbiamo
non
restare
lo
ai
sappiamo perché
fatti.
nessuno ha mai risposto né alle nostre così provocazioni, magari più dirette del comitato, né a lettere ufficiali come quella inviata al presidente Zaia.
Dobbiamo restare ai fatti. Intanto un incarico per uno studio di fattibilità allo studio Plintos è stato affidato e vuol dire che la regione ha stanziato, qualcuno dirà, saranno pochi rispetto a eventualmente ai soldi che dovrebbero essere spesi per realizzare il tutto, ma comunque sono 70.000 euro di soldi, diciamo così, dei contribuenti. Quindi qualcosa la regione si sta muovendo a fare. L'assessore Caner, così si è difeso anche dagli attacchi degli ambientalisti per altre strade, appunto qualche settimana fa, dicendo che è proprio un passo per volerne capire di più, insomma, per cercare di capire se questo è fattibile o meno. Ti sembra una posizione, come dire, una risposta un po' di circostanza, riflette una posizione che è stata un po' ambigua, no? Da parte della regione in questi 2 anni. Tu citavi le conferenze stampa, ogni tanto se ne usciva Zaia dicendo sì, questa cosa si fa, poi Caner prendeva un po' le distanze, insomma non si è ben capito la regione esattamente da che parte stia.
Sì, e questo appunto è un elemento comunque di preoccupazione per noi, perché se da un lato anche la nostra ultima lettera arriva proprio da una delle esternazioni di Luca Zaia, che in conferenza stampa dice che le Olimpiadi Milano Cortina 2026 lasceranno in dote tutta una serie di infrastrutture, fra cui il Maxi Carosello, e quindi il collegamento sciistico fra le varie aree sciabili dell'area bellunese. E quindi questo torna fuori abbastanza spesso, cioè il presidente Zaia da questo punto di vista è sempre stato coerente e ha sempre detto quello è un obiettivo che la regione vuole perseguire. Così non sono state le affermazioni di Caner. Io avevo seguito in diretta streaming un'audizione proprio dall'assessore Caner nella Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati a Roma, in cui si capiva, tra le righe, si capiva che soprattutto quel collegamento passo-faltare con il comprensorio di Arapa, passando per la montagna di Castello e la montagna di Corte, era stato definitivamente abbandonato. Però, come hai ricordato, non c'è nessun atto che ci dia la prova di
Certo
questo,
di
no?
questo.
Tutto sembra fumoso, quasi tenuto in un alone di segretezza che insomma, non ci sembra corretto nei confronti della popolazione locale. Sullo studio di fattibilità sicuramente ci possono essere delle alternative e qui, se mi permetti, io vorrei fare una piccola chiosa per specificare qual è la nostra
Certo,
posizione.
certo.
Noi tante volte, anche quando mi capita di parlare così in Agordino, in generale, anche con persone che magari sono direttamente o indirettamente interessate, chiedono come mai di questa avversità, perché è evidente a tutti che, per esempio, un'area sciistica come Alleghe ha la necessità di collegarsi a comprensori più ampi, no? E quindi creare. Però io credo che sfido chiunque a cercare una dichiarazione, un documento, un qualcosa del comitato che sia contrario, per esempio, a quel tipo di collegamento fra Alleghe e la zona della sciistica del Passo Giaue, quindi del Passo Falzarego. Noi non ci siamo mai permessi di andare nella casa altrui a dire quello che è da fare e quello che non è da fare. Come che probabilmente anche il collegamento della zona sciistica di Cortina d'Ampezzo con il Sella Ronda non è una cosa che in un'ottica futura va scartata a priori. Ecco perché tu dicevi giustamente che il nostro non era un no di principio. Si tratta di cercare una soluzione alternativa a quella di andare a coinvolgere quelle due montagne così particolari da tutti i punti di vista, anche morfologico, che a detta degli esperti, non da noi, ma perché noi ci siamo fidati anche degli esperti che hanno fatto degli studi appositi, non potranno mai essere sostenibili da nessun punto di vista. Quindi sarebbe anche interessante capire se questo studio di fattibilità, che effettivamente per 70.000 euro, oltre 70.000 euro, è stato commissionato dalla Regione Veneto, va in un'ottica di cercare un'alternativa oppure di dimostrare la fattibilità o meno di quel progetto originale, che ad oggi è l'unico che abbiamo visto, perché altre soluzioni noi non abbiamo neanche mai sentito parlare. Quindi è anche difficile poi esprimere un giudizio nel merito, no?
Oltre a questi ragionamenti, ce n'è un altro comunque sul tavolo, al di là di vari tipi di collegamento, quello che è fattibile e quello che non lo è. Voi lo ricordavate nella lettera al presidente Zaia, c'è la questione del cambiamento climatico. L'altro giorno è stata certificata anche dal sindaco di Roccapietore quando parlava del bostrico. Diciamo, esiste un cambiamento climatico. Tutti siamo rimasti così impressionati dalle piste da sci a Pechino, no? In Cina, in cui c'è questa pista, questo serpente bianco in mezzo al verde o al marrone. E questo è un elemento che deve essere preso in considerazione, a mio modo di vedere, per lo sviluppo turistico futuro di queste valli. Tu che cosa pensi?
Sì, questo è un tema importantissimo perché a volte anche noi viene sottolineato o contestato questo aspetto del dire, però quando sono stati fatti tutti gli impianti ad Arapa, nessuno. Allora, intanto questo è vero, intanto parliamo di 50 anni fa almeno, no?
Beh,
Perché
sì.
il turismo invernale iniziava lì. E qui non si tratta di dire facciamo un impianto in più, una pista in più, una pista in meno, una seggiovia in più o sostituiamo un impianto. Qui si tratta di andare a industrializzare, forse non è la parola giusta, ma insomma andare a trasformare completamente intere aree. Intere aree che anche dal punto di vista sciistico in sé non hanno un gran valore perché sono posti pianeggianti, sono posti paludosi, quindi difficili anche da trattare a livello proprio territoriale e ambientale. E quindi ci chiediamo, in un'ottica futura, non è meglio pensare se dobbiamo sfruttare, è una brutta parola, ma possiamo anche sfruttarle in modo sostenibile, quelle aree possiamo farlo in modo diverso. Per esempio, la crescente richiesta anche da parte turistica di avere dei comprensori dedicati allo sci d'alpinismo, alle ciaspolate, piuttosto che alle escursioni estive, per esempio la montagna di Castello, per la bellezza naturale che rappresenta, potrebbe essere un luogo assolutamente dedicato a quello, anche collegato a tutta quella parte che il comune di Livinallongo sta facendo da parte sua appunto in questi ultimi anni di recupero, penso alla strada della Vena, alla Malga Castello che diventerà tra poco una struttura ricettiva. Quindi ci sono tutti i presupposti per pensare a determinate aree in modo completamente diverso, anche perché oltre all'aspetto del cambiamento climatico bisogna anche pensare, ma la monocultura turistica dello sci, così come l'abbiamo visto negli
Certo.
ultimi 20, 30, 40 anni, potrà durare in eterno? O queste zone, penso anche a Livinallongo, che comunque, come dicevamo prima, lì è il nostro pane quotidiano, deve e ha la necessità di diversificarsi anche nell'offerta turistica, perché nel giorno in cui a livello mondiale lo sci, speriamo di no, però dovesse perdere quell'importanza che ha ad oggi, dovremmo essere pronti a offrire al turista anche qualcos'altro. E quindi quelle sono aree che anche dal mio punto di vista, ma dal punto di vista anche del comitato, l'abbiamo anche scritto più volte, potrebbero essere sviluppate sì turisticamente, ma in tutto in un altro modo, in modo più sostenibile. E permettimi che proprio su quelle aree lì, quando si parla di sostenibilità di questo intervento, questa è la cosa che dà più fastidio, no? Io l'ho sottolineato più volte, perché ogni volta che chi diciamo, sostiene questo collegamento, questo intervento, parla sostanzialmente di due aspetti, che è quello della sostenibilità ambientale, perché a detta di loro si potrebbero togliere le macchine e il traffico dai passi dolomitici, e l'altra è la creazione di posti di lavoro. Due aspetti che noi avevamo sempre puntualmente, se così possiamo dire, demolito, perché sfido chiunque, e questa è una delle cose che volevamo illustrare al Presidente Zaia qualora accettasse il nostro invito, di dimostrare come sarebbe assolutamente impossibile per un turista che risiede in uno degli alberghi di Araba raggiungere Cortina con gli impianti senza utilizzare l'auto, perché è il territorio che lo rende impossibile. Qui non si tratta di fare un impianto di risalita che sostituisca 10 tornanti di un passo, perché questo non è l'esempio. Come il problema dell'attrattività dei posti di montagna sicuramente non deriva dall'implementare un'area già turisticamente ben sfruttata con altri impianti, perché come abbiamo ricordato più volte, i dati ci dicono che Araba ha più richiesta cioè ha meno richiesta di lavoro da parte dei locali di quella che è l'offerta. Quindi abbiamo tanta, tanta manodopera, tanti operai, tanta gente che lavora nel turismo che viene da fuori comune. Quindi sono due aspetti che assolutamente non stanno in piedi se vogliamo parlare di sostenibilità ambientale da una parte e sostenibilità economica dall'altra.
Esatto, condivido questa tua posizione e ritengo davvero che il problema sia complesso, però torniamo al punto iniziale di questi temi. Bisogna parlarne, ma bisogna parlarne anche con la gente che vive quel territorio, che ha intenzione di continuare a viverci, perché lo ricordiamo, ne abbiamo parlato in questa trasmissione diversi mesi fa con Sara Bin dell'Università di Padova, parlavamo del paesaggio, poiché l'anno scorso erano i 20 anni della Convenzione Europea del Paesaggio. Il paesaggio è di tutti e quindi tutti sono portatori di interessi di vario tipo sul paesaggio e quindi bisogna proprio però ascoltare tutti. E io trovo sempre un po' curioso, no? Che una regione che è guidata da un partito, la Lega, che ha sempre fatto dello slogan Paroi a casa nostra, no? Non vada in casa di coloro che sono, come dire, i possessori, possiamo dirlo così, di un territorio a chiedere cosa ne pensano.
Guarda Gianni, mi porti su un tema e quindi a conseguenti valutazioni anche politiche, ovviamente esulano da quello che è il mio ruolo di coordinatore del comitato, no? Però mi sembra che in tutte le battaglie che sono state portate avanti e affrontate penso solo alla battaglia che ho vissuto in prima persona sulla sanità, si è evidente come la visione della regione Veneto nei confronti della montagna, parliamo della Gordino in particolare, non sia così in linea con quello che percepisce la popolazione locale, no? Perché spesso ci siamo scontrati con delle visioni politiche, amministrative applicate dalla regione, penso appunto solo alla sanità, diametralmente opposta a quello che i territori chiedevano e non in virtù di ragioni economiche. E quindi voglio dire, potremmo dilungarci a lungo su questa discussione, però mi sembra evidente insomma, che negli ultimi decenni l'incapacità della politica veneta di ascoltare il territorio e di dare una risposta a quelle che sono le richieste che arrivano dal territorio sia più che evidente, quindi questo in realtà non mi stupisce perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, credo, quotidianamente, chiunque.
Però la speranza è l'ultima a morire, così rinnoviamo, penso, no, l'invito al presidente Zaia o ai suoi collaboratori a salire a Fodom e a verificare di persona, sia con i propri occhi ma anche con le proprie orecchie, nel senso di ascoltare la popolazione locale, quelle che sono le preoccupazioni, quelle che sono le motivazioni per questo no, che come ha detto Danny Dorigo poco fa, non è un no ideologico, ma è un no che parte da alcuni presupposti e da alcuni appunto argomenti concreti sui quali vorreste, no, discutere davvero con chi ha in mano le redini della politica regionale.
Sì, io ripeto, l'invito è proprio di incontrare almeno la comunità, no? Se i vertici regionali non hanno l'intenzione o non vogliono incontrare il comitato, un po' che vuole rappresentare la popolazione, ma almeno incontri le istituzioni e cerchi di trovare una soluzione condivisa con tutti, no? Possiamo essere anche tutti d'accordo, ripeto ancora una volta, che determinate aree hanno bisogno di uno sviluppo, anche di effettivamente di potersi collegare ad altri comprensori, di sviluppare anche tutto questo settore, però è assolutamente necessario che venga fatto di concerto con le realtà locali e che non sia l'ennesima idea di creare qualcosa dall'alto che poi si rivela assolutamente, come posso dire, da un lato non accettato dalla popolazione, ma che poi si rivela ingiustificato per le risorse economiche messe in campo, perché questo non l'abbiamo ricordato, ma ricordo che si parla almeno di 100 milioni di euro che verrebbero messi sul piatto per la realizzazione di questa tipologia di impianto, e quindi di capire con la popolazione locale quali effettivamente sono i bisogni, se vogliamo anche dal punto di vista dello sviluppo turistico, ma che ci sia una concertazione con le comunità locali. Questo è assolutamente un invito e un appello accorato.
Augurandoci che questo possa avvenire nel corso del 2002, io ringrazio Danny Dorigo, il coordinatore del comitato Zuleman, la nostra tiera, per essere stato con noi. Grazie Danny.
Grazie a te Gianni, grazie a Radio Più per dare voce anche a questa nostra battaglia. Grazie davvero.
Grazie ancora a Danny Dorigo, grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è per la settimana prossima.